sesso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, 3 saia di fior di farina impastata e fanne focaccia». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede ai servi, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Parola di Dio. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Colui che cammina senza colpa pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi, e do compimento a ciò che, dai patimenti di Cristo, manca nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio, verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza nella gloria. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio. Coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, ma non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno, e Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi parla di due donne, avete sentito, Marta e Maria, sorelle di Lazzaro. I Vangeli raccontano che Gesù si pone in modo nuovo di fronte alle donne, tenuto conto di come venivano considerate nella società ebraica di quel tempo. Stupisce però che ci dobbiamo rendere conto di quanto poco questa novità si sia incarnata poi nella vita della Chiesa nei secoli successivi. Siamo andati in un'altra direzione e le cose cominciarono subito a cambiare, subito agli inizi della storia della Chiesa. Quindi io vorrei, col pretesto del brano che abbiamo letto di Marta e Maria, allargare il discorso sul rapporto sulla donna nella società di Gesù e sul rapporto che Gesù ha inaugurato, un rapporto nuovo che ha inaugurato con la donna. Una prima fase, quella in cui Gesù era vivente, cioè diciamo dagli anni 0 agli anni 30 più o meno. Quali sono le donne più significative di cui parla i Vangeli? Sono Maria, la madre di Gesù, Maria Maddalena, stata valorizzata negli ultimi decenni nella Chiesa, poi non si era distinta, non se ne faceva, non ci si dava un'attenzione particolare. Maria Maddalena, poi Marta e Maria, quell'episodio di cui abbiamo letto oggi, le sorelle di Lazzaro. E poi si parla anche di una certa Susanna e Giovanna, che sono del gruppo di Gesù, anche loro testimoni oculari della crocifissione, della sepoltura, della resurrezione e delle apparizioni successive. Addirittura la Maddalena ha l'incarico di dire agli altri che Gesù è risorto. Va e di ai tuoi fratelli, quindi anche agli apostoli. Lei non è un'apostola, i Vangeli non mettono nessuna donna fra gli apostoli, ma di fatto lei lo è stata. Soltanto discepola. Queste sono le donne di cui si parla durante la vita di Gesù. E ricordatevi che ai piedi della croce di maschi c'è soltanto Giovanni, gli altri sono scappati tutti. Quindi sono loro le testimoni che riportano, di cui i evangelisti riportano alcune battute, alcuni episodi fra Gesù morente in croce e le donne, perché i maschi non ci sono. Questa è la prima fase. Quindi già il fatto che alcune donne seguissero Gesù è un fatto originale, perché la donna non era discepola di un rabbi. Cioè nemmeno, io non me ne intendo, mi piacerebbe sapere la lingua, mi dicono che né in aramaico né in ebraico esiste il femminile di discepolo, perché non era previsto, insomma. Questa è la prima fase. Cioè, c'è una seconda fase, dagli anni 30 al 70, diciamo. Quindi il 70 come data significativa è l'anno in cui fu distrutto il Tempio da parte dell'impero romano. Tito, il futuro imperatore, sarà il comandante dell'esercito che distrugge il Tempio. Di questo periodo parlano le lettere di Paolo, quelle autentiche, che ce ne sono alcune attribuite a Paolo, ma non sono di Paolo, e sono successive. Di questo periodo, quindi dal 30 al 70, parla le lettere di Paolo e i nomi delle donne più importanti di questo periodo, come raccontato dagli Atti degli Apostoli e dalle lettere di Paolo, dicevo, magari sono sconosciuti, alcuni di voi forse non avranno nemmeno mai sentito nominare. Ecco, una è Priscilla, o Prisca, viene chiamata anche negli Atti degli Apostoli, la moglie di Aquila, poi c'è Lidia, Tabitha, Damaris, Febe, Giunia o Giunia, non so come si legge. Giunia addirittura nella storia successiva poi l'hanno presentata come un maschio. Quindi gli dava noia che ci fosse questa donna fra i più vicini a Gesù. Poi ci siamo accorti invece che era una donna. Poi c'è una terza fase che è il periodo dopo la morte degli Apostoli, che va più o meno da 70 d.C. a 110, quando inizia la vita di una chiesa organizzata, raccontata nel resto della letteratura del Nuovo Testamento. Le lettere attribuite a Paolo, perché non sono sue, quindi quella a Timoteo, quella a Tito, in particolare la lettera a Timoteo, testimonia un atteggiamento diverso nei riguardi della donna. Terribile, ve ne leggo un pezzetto ora. Sentite come a poca distanza dalla morte di Gesù, siamo negli anni, più o meno dicevo, negli anni 100, alla fine del primo secolo, quindi Gesù è morto da 50-60 anni. Ecco, siamo già in un orizzonte totalmente diverso. C'è una chiesa, quindi, nella chiesa c'è una tendenza alla istituzionalizzazione e c'è anche un'influenza patriarcale della società romana, per cui le donne cominciano a essere escluse dai ruoli di responsabilità nella chiesa. E questo rimbalza immediatamente nella comunità cristiana. Quindi vuol dire che la mentalità laica, secolare, ha influito moltissimo nel cambiamento della Chiesa. Questa novità inaugurata da Gesù viene totalmente dimenticata. Sentite nella lettera a Timoteo, che è il Nuovo Testamento, non è di San Paolo, ma è nel Nuovo Testamento. Sentite nella lettera a Timoteo cosa si legge. Cito testualmente, non è un riassunto. La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo. Siamo alla fine del primo secolo, siamo molto lontani da Gesù. Sono passati soltanto circa 70 anni, quindi noi bisogna ripartire da Gesù se vogliamo sviluppare questa conoscenza della novità di Gesù nei riguardi della donna. Da tempo se ne parla e qualcosa, ora sto parlando di ora, se ne parla da tempo e qualcosa si sta muovendo. Sapete, non so, forse no, questo non lo sapete, ma è significativo, che nelle insegnanti all'università teologica ci sono molte donne. Quindi i preti oggi sono formati anche da docenti femmine, cosa che quando ero studente io non era nemmeno pensabile, insomma. Ministri dell'Eucaristia, ci sono, ce l'abbiamo noi anche da 50 anni ormai. E poi ci sono anche delle donne diacono, ecco. Ma si va troppo lenti, cauti. Pensate, ancora non si parla nemmeno della possibilità che alla donna sia dato l'incarico di fare memoria dell'ultima cena, di spezzare il pane dell'Eucaristia. Non dico nemmeno la donna prete, che anche prete è una costruzione teologica e ideologica anche, che è nata nella Chiesa. Presbiteri si chiamavano quelli come me, gli anziani. E allora bisogna ripartire dalla novità di Gesù. Bisogna ripartire di lì e riscoprire come potremmo rimediare a questa grave carenza che c'è stata nell'aver annullato la novità di Gesù nei riguardi delle donne. Ma anche nella Bibbia ebraica c'erano delle intuizioni illuminanti che però anche quelle sono rimaste schiacciate dalla ideologia del momento. Voi pensate, le chiese cristiane disponevano di tantissime intuizioni bibliche che avrebbero potuto farne grandi promotrici della dignità della donna, ma queste occasioni sono andate perdute, sono rimaste minoritarie. Per esempio, vi cito tre esempi per dire quanto siamo carenti su questo tema in 20 secoli di storia cristiana, ma vorrei dire in 35 secoli di storia ebraico-cristiana, perché anche l'ebraismo aveva delle intuizioni importantissime, significative nei riguardi della donna, totalmente annullate. Per esempio, nell'immaginario, tanto per dirne una, ne cito tre esempi di questo tipo, nell'immaginario metaforico della maggioranza delle religioni, nemmeno dell'ebraismo e del cristianesimo, della maggioranza delle religioni, compreso ebraismo e cristianesimo, si parla di Dio come maschio. Voi non ci avete mai pensato? Chi autorizza a assimilare Dio alla concezione maschile? Quindi direte voi, la Madonna poi ha cercato di compensare questo squilibrio. Va bene, ma chi ha autorizzato a pensare Dio come maschio? Questo, io credo, ha condizionato negativamente il nostro modo di credere. Dio severo, giudice, che punisce, non è altro che la trasposizione maschile, meglio ancora maschilista, della nostra concezione del maschio su Dio. Per esempio, nel primo racconto della creazione, del libro di Genesi, il racconto più recente, sapete, ci sono due racconti della creazione. Quello del primo capitolo di Genesi è quello più recente, quello del secondo è quello più antico. Nel primo racconto della creazione del libro di Genesi si legge, cito testualmente, Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza e domini su tutti gli animali. E poi continua, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi insieme uomo e donna sono rivelazione di Dio. Dio non è maschio. La Bibbia non dice in questo capitolo di Genesi, ma nemmeno il secondo racconto della creazione dice che Dio è maschio. Adam vuol dire fatto di terra, non si accenna al genere se maschile o femminile. E poi vi ricordate, Dio addormenta nel secondo racconto, Dio addormenta Adam e gli toglie una costola e allora viene maschio e femmina. E insieme invece nel primo racconto, che è quello più significativo secondo me, insieme uomo e donna sono rivelazione di Dio. Dio non è maschio, è la coppia che è immagine di Dio. Si dice che Dio è relazione, maschio e femmina li creò. Questa è l'immagine di Dio. Dio è relazione di amore. Ma davvero la filosofia successiva poi lo dirà con questo linguaggio, che Dio è relazione. Questo mi sembra, l'abbiamo totalmente dimenticato. Il primo libro della Genesi dice che l'uomo e la donna sono immagine e somiglianza di Dio. La coppia è somiglianza di Dio. E poi ancora, tutti lasciamo andare il Vecchio Testamento, ma in cui questa intuizione c'era, ma si è tornati indietro poi, completamente tornati indietro. Poi tutti sappiamo che al centro della testimonianza di Gesù di Nazareth c'è la cosiddetta incarnazione, una parola un po' difficile, ecco Dio. C'è la cosiddetta incarnazione, cioè il figlio di Dio che si è svuotato, si parla di Dio come di una comunità, Dio unico ma non solitario, questa è un'altra l'altra pennellata che il Nuovo Testamento dà su Dio, molto significativa. Come può essere amore un Dio che è solitario, narcisista, che ama se stesso e basta? Invece l'amore è il fondamento della vita, perché noi somigliamo a Dio. Il fondamento della sua vita è la relazione di amore in questa famiglia. La Bibbia dice tre persone, poi tre, non so che importanza c'è. Tre forse perché è il numero perfetto, non so. L'importante è sapere che Dio è comunità, anche Lui. Per quello per noi è fondamentale esserlo. E tutti sappiamo che al centro della testimonianza di Gesù c'è la cosiddetta incarnazione, cioè una di queste persone, che sono Dio, si è svuotato del suo essere Dio. In greco, la parola greca che indica questa azione di Dio si chiama kenosi, che vuol dire svuotamento. Ha buttato via la sua divinità, non che l'ha messa da parte, ha buttata via. Si è dimenticato di essere Dio. Gli sembrava di essere in colpa se non provava anche lui la paura, il dubbio. E allora ha voluto, non era meno Dio se non si era incarnato. Quindi il figlio di Dio si è svuotato del suo essere Dio e si è fatto limite, fragile, come noi. Quindi è vero, quindi da una parte che il figlio di Dio è maschio, quindi Gesù, che noi riteniamo essere uno della famiglia di Dio, è un maschio, ma l'uomo Gesù, che è segno di quanto stiamo a cuore Dio, è nato da una fanciulla senza il contributo del maschio. Dio è entrato nel mondo chiedendo il permesso, chiedendo il sì di una bimba di 13 anni. Non l'ha stuprata, non è rimasta incinta per un atto di violenza. Gli ha chiesto: vuoi diventare la madre del mio figliolo? Maria di Nazaret è la persona che è stata scelta perché Dio potesse fare questa esperienza unica, impossibile senza il sì di Maria. Pensate a tutto quello che simboleggia la potenza virile della nostra cultura istintiva, insomma, maschio guerriero. Pensate anche nel popolo ebraico, il soggetto della eredità era il maschio. Quindi il Messia, si pensava, non poteva essere che un maschio. La donna è importante come madre, ma poi non conta nulla. Non può nemmeno leggere la Bibbia la donna nell'esperienza maschile. Quell'intuizione originaria in cui dice che l'uomo e la donna sono immagine e somiglianza di Dio, già dimenticata, messa in archivio. Pensate quindi a tutto quello che simboleggia la potenza virile, il maschio guerriero, di fronte invece alla scelta di Dio, all'atto di accoglienza di Maria, una fanciulla di 13 anni, che di fronte alla richiesta di Dio, vuoi diventare la madre del mio figliolo? Risponde: eccomi, sono a disposizione. Non ho capito fino in fondo, questo l'aggiungo io, insomma, non ho capito fino in fondo dove mi porterà questa strada, ma accetto. Intuisco che è salvezza per tutti, quindi mi succeda, dice proprio così, mi succeda secondo quello che tu hai detto. Giuseppe, l'uomo, il marito, non c'è. Dorme e sogna, dice il Nuovo Testamento. Sono icone che dovremmo ricordare che cosa significano. Dorme e sogna. Non è consultato. Gli viene chiesto soltanto in un sogno: curalo, non è tuo questo bambino, ma curalo come se fosse tuo, seguilo, portalo alla maggiore età. Un'immagine di una potenza inimmaginabile. E noi il significato della verginità di Maria l'abbiamo invece interpretato con: non ti masturbare, perché la sessualità è mai mal considerata da Dio. Vedi, quando è voluto diventare uomo, non ha voluto nascere da un atto di amore di un maschio e di una femmina. Questo mi ha insegnato in seminario. Voi pensate invece che Dio sceglie, o non ci crede, vabbè. Dio decide di diventare uno di noi, non si rivolge al maschio. Si rivolge alla capacità recettiva di una donna che ha l'istinto della maternità. Il maschio che simboleggia potenza, virilità, potenza militare anche, il maschio dorme e sogna. Credo bisogna saperle leggere queste icone, queste immagini che ci manda il Nuovo Testamento. Mi piacerebbe tanto approfondirlo di più anche questo aspetto, che noi dell'incarnazione abbiamo scelto soltanto, l'abbiamo censurata di alcuni significati, abbiamo scelto soltanto quelli che erano organici al nostro modo di interpretare il significato dell'incarnazione. Ma ancora un altro, io ho ricordato questa battuta iniziale del libro di Genesi, maschio e femmina li creò. Quindi immagine e somiglianza di Dio è la relazione uomo-donna, non il maschio. Ma noi ormai, quando si pensa a Dio, pensate all'iconografia. L'iconografia è Dio, sempre un vecchio con la barba, insomma, sempre un maschio. Voi credete che non ha influito questo sulla cultura occidentale? Tanti, io credo moltissimo ha influito. Questa immagine di Dio giudice, Dio castigatore, era difficile immaginare, incarnarlo in una donna, in un Dio femmina, ma Dio è al di là del maschio e della femmina. Dio assomma in sé il nostro modo di vivere. Ricordiamo ancora un altro aspetto, mi sembra importante, mi piacerebbe approfondirlo, di questo ne parleremo forse negli incontri biblici, quando si ricomincerà. Un terzo punto, una donna, la Maddalena, è la prima testimone della resurrezione. Ricordiamoci che nella società ebraica, nella società di Gesù, le donne e i pastori non potevano fare da testimone in tribunale. Non erano ammessi. Le donne perché non sufficientemente intelligenti, non lo so. Non all'altezza di fare da testimone, non credibili. Cacchierone, pettegole, non lo so, lo invento io questo, ecco. Però di fatto le donne la testimonianza delle donne non era valida in tribunale, e nemmeno quella dei pastori. A voi sembra un caso che i testimoni della nascita di Gesù, i primi testimoni della nascita di Gesù siano dei pastori, e la prima testimone della resurrezione di Gesù sia una donna? Io non credo sia un caso. La Bibbia va letta non soltanto, non direi soltanto, non nei suoi particolari di cronaca, ma nel suo lancio di segnali profondi che hanno grandissimi significati. Ricordiamo anche che la Maddalena, quindi è la prima testimone della risurrezione di Gesù. Il Vangelo di Giovanni dice che Gesù, quando gli appare nel giardino, dice: vai dai tuoi fratelli e racconta che io sono risorto. Ecco. Quindi è un'apostola, non una discepola, non c'è fra i 12 apostoli, ma di fatto la fanno apparire così. Apostola vuol dire inviata, vuol dire mandato, apostello. Lei è mandata, non è una discepola come le altre. E ricordiamoci anche che la resurrezione di Gesù non è la rianimazione di un cadavere, come per Lazzaro. La resurrezione di Gesù non somiglia a quella di Lazzaro. La resurrezione di Lazzaro è la rianimazione di un cadavere. Poi Lazzaro è morto una seconda volta. La resurrezione di Gesù non viene presentata in questo modo. La resurrezione di Gesù viene presentata come l'essere umano portato al culmine del processo evolutivo, come direbbe Teilhard de Chardin, quindi il punto d'arrivo della resurrezione. Non è una condizione provvisoria a cui seguirà di nuovo la morte, è il punto d'arrivo di un processo evolutivo. Teilhard de Chardin aveva trovato questo linguaggio per dirlo, e mi sembra molto significativo. La Maddalena quindi è inviata a testimoniare tutto questo. Non è solo discepola, ma apostola, anche se non è fra i dodici. Poi le cose prenderanno un'altra piega. E noi siamo ancora qui a discutere sulla donna, se può presiedere la memoria dell'Eucarestia, dell'ultima cena, se può spezzare il pane, figuriamoci, siamo lontani mille miglia da... Nel Medioevo si discuteva addirittura se la donna avesse un'anima, quindi quasi un animale. Questa novità di Gesù, totalmente cassata, è entrata in ombra. Come poi da questa novità aperta da Gesù nella storia cristiana si sia potuto tornare a una grave insignificanza della donna, non è facile da spiegare, ma dobbiamo essere consapevoli di questo. Però. In passato si diceva, non so se l'avete mai sentito dire, mi pare del Medioevo, era una specie di proverbio del Medioevo, la donna virum aut murum, la donna o il marito o il muro d'un convento. Non c'ha una importanza lei personalmente, è la sua funzione che conta. La sua funzione è essere madre o farsi monaca. Terribile se ci pensate. Pensate da dove si viene, gli accenni brevi che io ho fatto, della novità di Gesù. Io credo che questo sia uno dei tradimenti del Vangelo di cui dovremo render conto a Dio. Io credo che il cristianesimo in Occidente almeno ha condizionato fortissimamente la crescita della coscienza della dignità della donna. Ha bloccato questo cammino. Ora si sta lentamente e cautamente muovendo. Ma questo volevo dirvi. Spero che avremo occasione nei nostri incontri biblici di riprendere questo discorso, di avere il coraggio di guardare le cose come stanno, di cui io credo che i cristiani hanno una grandissima responsabilità di fronte alla società intera. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose,